Primo novembre, solennità di tutti i santi. Ricordare tutti i santi, che cosa significa oltre a quello a cui subito pensiamo? La nostra fede ci presenta sempre, giorno dopo giorno, i nomi e le memorie di coloro che chiamiamo santi. Ma in questo giorno, il primo di novembre, li ritroviamo tutti insieme, senza distinzione fra grandi e piccoli, famosi o quasi sconosciuti. Mi sembra che se sono tutti insieme, unificati in una stessa memoria solenne, forse è perché hanno qualcosa da dirci, hanno un messaggio per noi oggi, un messaggio unanime e unificante. E cerchiamo di comprenderlo, seguendo le letture. La prima lettura è tratta dal libro dell'Apocalisse al capitolo 7, versetti da 2 a 14. In questo brano dell'Apocalisse, che consiglio di leggere con attenzione, si parla di un sigillo da imprimere sulla fronte dei servi di Dio. E subito viene indicato il numero dei servi di Dio, 144.000 da ogni tribù di Israele. Questo numero, che è ovviamente simbolico, raccoglie dunque tutti i servi di Dio che appartengono alle 12 tribù di Israele. E subito dopo, ecco quello che può sembrare un cambiamento notevole nello scenario precedente ed è importante ascoltarlo. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. È come se in modo imprevedibile e anche invisibile, dalla discendenza delle tribù di Israele sgorgasse questa immensa moltitudine che non si può contare e la cui caratteristica è quella di essere universale, non più un popolo, ma tutti i popoli e tutte le lingue. Una visione splendida e consolante per noi che siamo sempre immersi in divisioni e opposizioni di ogni genere. Ma questa visione è forse un sogno? Cerchiamo di comprenderlo ascoltando l'ultimo versetto del brano dell'Apocalisse di oggi. Essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. L'Apocalisse fu scritta verso la fine del primo secolo d.C., durante la persecuzione dell'imperatore romano Domiziano. La grande tribolazione indica proprio questa prova che condusse al martirio di tanti cristiani. Ma intendere l'Apocalisse in senso storico deve aiutarci a comprendere la sua profezia per l'oggi, perché la profezia è sempre attuale. E allora possiamo chiederci: che cos'è oggi la grande tribolazione? Oggi in cui ogni identità, per un verso, sembra confondersi nell'indifferenza globale e di tutti. Oppure, per un altro verso, sembra voler rivendicare un potere su altre identità e addirittura tentare di sopprimerle. La grande tribolazione oggi ha proprio questi due volti: indifferenza e protagonismo. Quante sono oggi le vittime di questa perdita di umanità che fa degli altri una preda? Quanti sono i martiri silenziosi e invisibili dell'indifferenza e della violenza? Comprendo che questo modo di intendere oggi la grande tribolazione potrà non essere accettato come legittimo, perché siamo rimasti all'immagine del martire cristiano che muore per testimoniare la sua fede. E non ci sembra che la realtà attuale assomigli al martirio del passato. Ma dobbiamo ricordare che martire vuol dire, dal greco, testimone, e che ogni essere umano che vive la grande tribolazione dei nostri giorni diventa testimone, non solo in senso di un'appartenenza religiosa, ma nel senso del suo essere creatura umana, vittima senza difesa dell'indifferenza e del protagonismo che stanno deformando il volto umano della storia. L'agnello non ha versato il suo sangue soltanto per i suoi discepoli, o per chi lo seguiva, o per chi lo avrebbe seguito poi nel tempo, ma per ogni creatura umana. E la moltitudine di coloro che hanno lavato e lavano le loro vesti nel suo sangue cresce sempre più. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti da 1 a 3, di cui ascoltiamo l'ultimo. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Ed eccoci nella pagina del Vangelo, che è quella delle Beatitudini. Il Vangelo di Matteo, capitolo 5. Ecco. Il Vangelo delle Beatitudini è l'icona della santità. Non è detto beati coloro che fanno miracoli, oppure beati coloro che per i prodigi che hanno compiuto sono stati canonizzati dalla Chiesa. È detto beati quei poveri, perseguitati, afflitti, operatori di giustizia, che hanno compiuto e compiono nella loro vita il proprio essere creatura umana, vittima senza difesa dell'indifferenza e del protagonismo che stanno deformando ancora una volta la nostra storia. E questi, tutti coloro di cui è detto che sono beati, compiono il senso della loro vita nella somiglianza con il nostro Dio che si è fatto povero nel Figlio. E beati sono anche coloro che non lo conoscono, ma senza saperlo gli assomigliano. Perché le beatitudini riguardano tutte le creature umane, perché tutte sono create per riflettere nella loro vita l'amore del Creatore. Qualcuno potrebbe anche obiettare che per santi in genere si intendono quelli che sono riconosciuti come tali, appunto, canonicamente dalla Chiesa. Ma è proprio il Vangelo delle Beatitudini che ci mostra che Gesù non sta parlando della santità come di una categoria ecclesiale, ma come di una vocazione umana, quella di essere immagine e somiglianza di un Dio che ha voluto assumere la piccolezza umana come propria, facendone una somiglianza con Lui. Vi è un ultimo versetto di questo Vangelo in cui Gesù si rivolge in modo particolare ai Suoi discepoli e quindi a noi. Ecco, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Questo voi ci riguarda, come riguarda certo tutti gli uomini, e ci parla direttamente in quanto suoi ascoltatori, nella misura in cui ascoltiamo in realtà e nella misura in cui custodiamo ciò che ascoltiamo. Questo voi abbraccia tutti coloro che nella prova non si trasformano da vittime in carnefici, ma scoprono di non essere soli e di essere già partecipi del regno che dai cieli è già presente in mezzo a noi. Perché il cielo è sceso sulla terra e non sta nei prodigi, nei miracoli, nei fenomeni straordinari, ma nella mitezza delle vittime di ogni giorno.